Cari ragazzi, sapete quanto vi voglio bene, ma oggi vi chiedo un dono insieme di che io possa parlare ai vostri genitori. In questo momento vorrei, prego lo Spirito perché il cuore dei vostri genitori sia rivolto non a me, ma alle parole che ho da dirgli nel nome di Gesù. Voi direte perché, Don, oggi è la nostra festa. Certamente il Signore oggi vi dà una Ferrari meravigliosa, qualcosa di grande, ma solo i vostri genitori possono insegnarvi a goderla. Per questo io devo per forza rivolgermi ai conducenti. Anche se voi siete il cuore, nel cuore di tutti noi. Gesù dice non siete ancora capaci di portare tutto il peso, ma voi oggi ricevete l'amore infinito di Cristo, che vi ha battezzati, vi ha amati da sempre, vi ha fatti i suoi figli, vi ha incorporati alla Chiesa, vi ha assicurato il suo amore, vi ha ridato la veste bianca dopo il battesimo nel sacramento della confessione, oggi vi dona il suo corpo e il suo sangue perché possiate vivere per sempre con Lui. Perché chi mangia il suo corpo e il suo sangue vivrà per sempre. Per sempre. Anche se la morte, Lori, è un sonno, poi vivrà per sempre con lui. Ma questi immensi doni solo in uno stile di famiglia possono crescere. Allora vorrei partire dalla prima lettura, cari genitori, che è alla pagina 8, che è il racconto della Pentecoste, cioè della festa di oggi, e trae in umiltà alcune riflessioni che vi prego per di accogliere con il cuore. Io invoco lo Spirito perché lo so che quello che io dico, anche se riuscissi a dirlo al meglio, senza lo Spirito Santo non produrrebbe nessun frutto, perché è lo Spirito di Dio che trasforma una parola in parola di Dio, un messaggio in una conversione del cuore. Parto dalla prima, se mi seguite, se avete il libretto dei bambini, sono alla pagina 8, oppure nella prima lettura del foglio della messa. Mentre si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Noi oggi ci troviamo, forse per la prima volta, tutti insieme in questo luogo, in questo cenacolo. Anche gli apostoli venivano da una storia lunga. Avevano incontrato il Signore, si erano fidati di Lui, alcuni poi l'hanno tradito, altri l'hanno abbandonato. Ci sono stati momenti di delusione profonda di fronte alla prospettiva del dolore, della malattia. Avevano sentito l'annuncio della risurrezione, l'avevano visto risorto, per quanto è possibile riconoscerlo senza lo Spirito Santo, ma erano ancora chiusi, bloccati, non riuscivano a raccontare la fede. Una fede, potremmo dire, che era stagnante e sterile, se non fosse venuto lo Spirito Santo. Allora vedete, noi siamo qui riuniti nello stesso luogo, ognuno con le nostre storie. Alcuni di voi, magari battezzati, fanno fatica a riconoscersi cristiani, ma per ragioni che io stimo e rispetto. Altri desiderano esserlo, ma gli manca come uno stile di vita, come a me se mi mettete in una Ferrari non so dove mettere le mani. C'è il desiderio, ma non c'è la capacità. Perché manca un percorso, perché non c'è più un orizzonte chiaro davanti, perché una religione tradizionale che non è stata riscoperta, reinteriorizzata, non è più capace di illuminare la vita di genitori come voi, giovani, genitori di questi ragazzi. Non è più sufficiente. Ora io oggi per voi chiedo un miracolo. Io credo nei miracoli, forse non molto in quelli in cui credono alcuni di voi, che io chiamo segni, guarigioni, frutto di emozione oppure di autentiche grazie del Signore attraverso le quali ci vuol ridare speranza. Ma i veri miracoli non sono quelli, sono il cambiamento profondo della persona. Io oggi per voi, umilmente, ma con tutta la tigna che ho nel cuore, con la forza di Dio, chiedo un miracolo. Se mi seguite, capite di quale miracolo si tratta. Dell'unico miracolo in cui credo, peraltro. Fatti salvi, ripeto, i segni che il Signore manda nell'intimo della coscienza delle persone. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che abbatte impetuoso e riempì la casa dove si trovavano. Capite che il Signore deve usare delle immagini. È necessario che, se vogliamo il miracolo, che noi adesso ci lasciamo scuotere dal Signore, come un vento, come se fossimo sotto la bora di Trieste quando proprio tira moltissimo, in cui non puoi non accorgerti, non fermarti, non preoccuparti. Questo vorrà dire liberarsi dai bisogni meno veri della vita, essenzializzare le esigenze del cuore, fermarsi un attimo, uscire da quel tram tram delle cose penultime che non ci fa mai interrogare le cose ultime, quelle che danno senso e profondità alla vita. Lasciamoci scuotere da questo vento. Chi non ha sete non cerca acqua, dicevamo ieri sera, diceva Gesù. Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me fiumi d'acqua viva gli saranno versati nel grembo. Ma chi non ha sete non cerca l'acqua e non si accorge neppure dei fiumi ai quali può attingere. Questo è il vento che ci deve scuotere. Io so che per voi, cari genitori, non è l'indifferenza, la superficialità, ma è la fatica della vita, del lavoro, la fatica a volte della famiglia stessa in questo momento di grande complessità, che vi impediscono, come dire, di fermarvi. Eccomi, voi, chi mi conosce vede che io in queste celebrazioni sono non teso, ma sono con le mani così, perché se qualcuno le vuol banalizzare lo caccio via. Voi capite che non ce l'ho con nessuno, ma non si può giochicchiare in momenti come questi, non si può far finta di fiction di medico in famiglia, non si può, non si può. Poi ognuno nell'estrema libertà del cuore fa ciò che vuole, solo lo Spirito di Dio cambia, non sono i preti, per fortuna, ma chiediamo al Signore questo vento impetuoso che ci scuote, in questi 5 anni umilmente, un po' anche in modo arraffato, abbiamo cercato nel primo anno di accoglierci, nel secondo di annunciarci la notizia di Gesù, nel terzo di dire impariamo a riscoprire il Signore, la liturgia, la preghiera, il credo, fino a quest'ultima quaresima in cui abbiamo fatto lezione tra i catecumeni, cioè ragazzi e genitori che dicono desidero riscoprire la fede, con i tempi di cui ho bisogno. Ma non vengo qui perché fanno la prima comunione i bambini, ma grazie ai miei bambini sono qui per incontrare il Signore. Capite, perché non voglio che i papà mi girino con le macchine fotografiche, ma non perché sono fissato, perché la posta in gioco, viva Dio, è enorme, è enorme. Non siamo qui per i bambini, siamo qui per noi, a cominciare da me, che avrò fatto tante comunioni nella vita. Allora io dico, ognuno nel rispetto assoluto delle vostre coscienze, assoluto da parte mia. Io voglio più bene a chi non crede di chi crede. Purtroppo cerco più chi è fuori e magari a volte non riesco ad amare, ad accogliere fino in fondo chi è dentro, perché sono fatto male. Perché io sono convinto che nel cuore di ogni creatura batte lo Spirito di Dio. Per me le persone non si dividono tra credenti e non credenti, tra chi viene in chiesa e chi non viene, perché in ogni essere umano c'è la forza e la potenza dello Spirito di Dio. Poi nella prassi si può sbagliare 10.000 volte, viva Dio. Questo vento, vi prego di sentirlo, io non posso dirvi di più, che possa in questo momento, qualunque sia il motivo per cui siete venuti qui, buttar via le motivazioni spurie e dire oggi sono qui per un evento, non per una cerimonia. La seconda cosa, amici, e continuo a leggere, apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Questo è il miracolo che io chiedo per voi. che il Signore in questo momento, immaginiamo questa grande palla di fuoco, possano partire fiamme ardenti ed entrare dentro il vostro cuore. Vi sarà capitato anche umanamente, qui siamo su un piano soprannaturale, di vedere delle persone che voi dite, queste sono infuocate, c'hanno qualcosa dentro. Lo Spirito Santo è questo, da cristiani spenti, stagnanti, incapaci di comunicarsi la fede, ti mette come un fuoco dentro. Ma questo, ripeto, non dipende dal prete, anche se io fossi il più suadente dei predicatori sono impotente. È soltanto lo Spirito Santo che dietro queste parole può aprire un orizzonte di vita, è vero. Posso con la forza e il fuoco dello Spirito guardare la vita che vivo con occhi nuovi, educare questi figli in modo nuovo, rivedere la famiglia che ho in modo nuovo, affrontare anche le difficoltà che ho dovuto affrontare, separazioni, lutti, momenti grandi di prove, con speranza nuova, sperando nell'aiuto e nella comprensione di chi mi è vicino. Questo è il fuoco di dentro che ti permette di bruciare le scorie e vedere con occhi nuovi la vita. Questo è il miracolo che io adesso chiedo per voi. Continua il Signore. Furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare. Cominciarono a parlare. Dice, guarda Don, avremo tanti problemi, ma quello di parlare no. Ma di quale parlare si tratta qui? Di parlare le parole di Dio. Finché oggi un genitore della vostra generazione non riesce a ridire con parole proprie la sua fede non solo in termini teologici, ma ciò che vuol dire per la famiglia, per i figli, per i soldi, per gli amici, per gli affetti, cosa vuol dire concretamente come stile di vita, avete sentito nella seconda lettura quella prospettiva bellissima. Cosa vuol dire l'amore, la gioia, la pace, la misericordia, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé? Dobbiamo riuscire a dire con parole la fede. Pensate, lo dico a voi genitori, ho cominciato il catechismo per i nonni. Perché non possono più dire, questi sono grandi, manda il bacino a Gesù. Oggi è necessario ridire la fede con parole vere. Se oggi gli dovessi parlare dello Spirito di Dio, che gli dici ai tuoi figli, ma a te stesso? Ma non solo, ripeto, quello che è il mistero di Dio in sé, ma cosa vuol dire essere in questo mondo, come affrontare la giustizia, la legalità, il senso della storia, il dolore del mondo. Ieri sera nella seconda lettura si diceva, sono dolori di parto, dolori a termine perché il mondo è salvato dal Signore. Voglio dire, impariamo a dire la fede con parole nostre. Questo presuppone che ognuno di voi decida un percorso spirituale, che io rispetto a prescindere, in cui dire voglio riesprimere la fede che ho donato ai miei figli con le mie parole. E concludo con due pressanti inviti. Qui dice, cominciarono a parlare. Ma dice anche in altre lingue, in lingue nuove, nel modo che lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Se il miracolo è accaduto, e io lo chiedo con convinzione, cari genitori, poi mi basta anche per uno, ma anche per nessuno, perché il Signore è il Signore. Ma se il miracolo è accaduto, ve ne accorgete da due cose. La prima, la voglia di comunicarlo alle persone che incontrate. Ma pensate che bellezza! Quello che qui è detto, siamo parti, medi, elamiti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, della Libia, di Cirene, Romani, Giudei, Proseliti, Cretesi e Arabi. Sono qui tra noi. Non dico gli arabi perché li abbiamo a 2 metri nella moschea e se vedete dal mattino alle 4 uomini con l'abito bianco sicuramente non sono cattolici. Ma tutti gli altri popoli sono tra noi, uomini di culture e sensibilità diverse, a cui nel rispetto assoluto della propria coscienza possiamo annunciare il Signore. ma parlare lingue nuove, e concludo, vuol dire un'altra cosa. Datemi ancora un minuto. Qual è la lingua più difficile da parlare, la lingua nuova più difficile da dire ai figli e ai nipoti? Adesso per voi ai figli, perché siete giovani. Parlare ai figli ci vuole una lingua nuova, perché loro siano in grado di accoglierla come bella notizia, come aiuto di vita. Questo è il miracolo che io chiedo, la sfida educativa, di poter trasmettere voi con le vostre parole e per quanto è possibile con la vostra vita, siamo tutti imperfetti. Ci scandalizziamo degli intrighi del Vaticano e essi ci ricordano che siamo davvero tutti molto, molto imperfetti, molto imperfetti. Però poter trasmettere ai figli la fede, questa è la lingua nuova. Guardate, il dono più bello, io sono contento se riescono dei bravi ragazzi, ci mancherebbe. Che possano trovare un lavoro, avere una dignità, formare una famiglia, ma se non gli diamo la fede nel Signore, in questa Europa vecchia e incapace assolutamente di integrare i popoli che arrivano, non gli diamo niente. Ho detto da tante domeniche, questa non è solo una crisi economica, è una crisi di sistema. O si cambia testa o non sarà la soluzione della banca o dell'articolo 18 che risolve il problema. Con tutto il rispetto per questi temi importantissimi, ovviamente, ci mancheria. Ma dobbiamo entrare in una logica nuova, di rispettosa ricerca di ognuno, senza volere nessuno sopraffare l'altro. Quando ero giovane prete avrei voluto, come dire, che tutti mi seguissero in fila. Oggi non è possibile, il mondo, per fortuna, il mondo è estremamente diversificato. Ma ognuno di voi trovi la maniera di parlare la lingua di Gesù ai vostri figli. Questo è il miracolo grande che voi oggi vi prendete. Essi in questa età dell'adolescenza, della giovinezza, possono costruire qualcosa di bello con la forza di Dio. Qualcosa di bello. Saranno migliori di noi, più capaci di noi di leggere la vita. Dobbiamo smetterla di vedere tutto schifo, non perché non ci sia, ma perché noi abbiamo il fuoco dentro che ci consente di guardare in modo nuovo la vita. Io questo miracolo, e chiudo alle 11:30, promesso che avrei chiuso, con forza vorrei che vi rimanesse. Basta che mi ascoltate voi, oggi mi bastate voi, non mi arrabbio se gli altri dormono, mi bastate voi, ma il miracolo lo chiedo con forza. Restate un minuto solo con Gesù. E voi bambini, ragazzi, scusate. Voi fermatevi con Gesù un minuto a pregare per i vostri genitori. Un minuto, con tutta la forza che avete dentro, pregate per il papà e la mamma. E sappiate che il paradiso è più vicino del papà che sta dietro la schiena. Guai chi lo dimentica.